Magistero ecclesiale e principio di corrispondenza logica-etica, differenza tra le teologie di Lutero e Calvino e la teologia epistemica, a morale invariata, dottrina dei santi e superuomo. Il principio di corrispondenza logica-etica, sul presupposto che dice che ogni proposizione speculativa ha un'implicazione etica, sul presupposto di un impianto tradizionale della filosofia fatto di parte teorica e di implicazioni etiche, e lo si può dimostrare, non tanto sui fondamenti dell'etica nella teoria, quanto piuttosto mostrare come alcune idee hanno implicazioni etiche. Se dico che l'uomo non è libero e non ha alcuna responsabilità morale, faccio quello che voglio. Ecco, allora praticamente il principio di corrispondenza logica-etica dice appunto che c'è una corrispondenza bionivoca di coimplicazione tra la teoria, definita brevemente logica, e l'etica. E non solo, ma il principio di corrispondenza logica-etica dice altre cose. Dice che ogni sistema filosofico ha le sue implicazioni morali. Dice che posto il sistema della verità, che si definisce episteme e che è la traduzione speculativa razionale del deposito della fede cristiana, la sua spiegazione razionale, e dice, ma questo lo è anche la teologia atomista, e quindi appunto diciamo che la teologia epistemica, che riforma la teologia atomista, è a morale invariata. Adesso lo dico in che senso. Dice che quando un sistema filosofico non vero si discosta dalla verità, questo scostamento speculativo ha una sua implicazione etica, non solo, ma si dice che questo scostamento viene ricercato perché si abbia questa implicazione etica, e nelle variazioni delle tante etiche rispetto all'etica perfetta o anche etica assiale si ha il riflesso di una precedente, di una presupposta proposizione teorica. Si ha un rimando dalla logica all'etica e dall'etica a logica, con scostamenti delle logiche, i diversi sistemi di pensiero differenti, scostati rispetto alla verità, catechismo o episteme. E il catechismo è il rivestimento è il simbolico dell'episteme, e scostamenti delle diverse etiche. La differenza tra le teologie di Lutero, e quindi praticamente il magistero ecclesiale cos'è? Il magistero ecclesiale è quel magistero che fa ricerca teologica, poi la decisione finale la si lascia prendere al Papa, si dice che tutto il processo è stato guidato dallo Spirito Santo, e comunque la decisione del Papa finirà di impattare a livello etico in modo da riflettere un'etica sostanzialmente tradizionalista. E che cos'è questa etica tradizionalista? È un'etica del contenimento, cioè che corrisponde ai vizi capitali, cioè si devono bloccare i vizi capitali perché un uomo sia appunto eticamente perfetto. No alla lussuria, no all'invidia, no alla superbia. Quindi il Papa andrà a produrre un elemento dogmatico in modo che abbia un'implicazione etica tale che l'etica sarà un'etica essenzialmente del contenimento, un'etica del no. Perché dice la Chiesa, Bagnasco dice che la Chiesa è una chiesa dei sì e non dei no. Per la parabola del figlio prodigo, per cui non è che la Chiesa vuole immobilizzarti proibendoti di peccare, vuol far sì la Chiesa che l'uomo, nella parabola del figlio prodigo, si allontana dal no e quindi cerca il peccato, la liberazione dal peccato, poi si ravvede, vede che il peccato, tutti i peccati generano uno svuotamento e quindi una caduta, e questo dà una sensazione di morte. Allora l'uomo si ravvede e dopo aver detto sì al peccato ritorna al no. Quel no, dice la Chiesa, era un sì, perché, dice l'episteme, non ti si dice no al peccato, si dice sì al peccato, ma in altra forma, ti si dice di aspettare per godere nell'aldilà. È un sì al desiderio che stava dietro al peccato. Questa è essenzialmente la traduzione razionale del discorso della Chiesa, che dice non è una Chiesa dei no, ma è una Chiesa del sì. Perché il figlio prodigo, caduto nel peccato, torni alla verità non in base alle proibizioni del no, ma in base a una ricerca che gli fa capire che è meglio il no. fermo restando che la morale è per sua essenza morale dei no, ovviamente. Il discorso della Chiesa è un altro discorso, vuole accendere il desiderio. E questo è il magistero ecclesiale. Allora vengono fuori questi due tipi, Lutero e Calvino, che fanno del discorso ecclesiale, negano il discorso ecclesiale perché la Chiesa è tradizione, fanno del discorso scritturale un evento umano. Un evento umano perché soltanto se è un evento umano loro possono dire: ah, io sono un professore universitario, io ho studiato e quindi ho diritto a dire la mia, e dicendo la mia io dico che voi avete sbagliato, che i teologi sbagliano, che i preti sbagliano, che il Papa sbaglia. Io ho studiato, io ho diritto a dire la mia e io sono la verità, perché è tutto un fatto umano, non c'è lo Spirito Santo che suggerisce le cose, e quindi bisogna fare così così. Dicendo bisogna fare così così, Lutero e Calvino modificano la dottrina per andare alla ricerca della variazione etica, cioè in base al principio di corrispondenza logica etica, loro cercano una variazione della logica alla ricerca di un impatto etico, cioè della liberazione del peccato, la modernità, il serpente che esce dalla prigione e si libera, la modernità, cioè lo sfogo del peccato. E già l'epistema ha spiegato cos'è la modernità del 1500, e la paradisizzazione psichiatrica, cioè l'uomo crede di essere in paradiso e in paradiso non ci sono mica proibizioni, non ci sono mica inibizioni, c'è la denudizzazione, e allora ecco appunto che oggi si ha l'erotizzazione, il consumismo eccetera, cioè il consumo con le implicazioni che sappiamo, per cui appunto c'è il figlio al prodigo che cade e quindi vede che tutto è morte, solo che ancora non si è accorto che tutto è morte, e quindi i giovani non tornano ancora alla Chiesa. Allora questi qua, Lutero e Calvino, no, che dicono: ah, io ho studiato quindi ho diritto a dire la mia, no, è un fatto umano la scrittura e quindi io che ho studiato la penso diversamente, vanno alla ricerca di una modificazione della dottrina, la logica, alla ricerca di un diverso impatto nell'etica, variazione dell'etica. Faccio un esempio con l'ortodossia cristiana, gli ortodossi. L'esempio è preso dagli ortodossi, che non sono protestantesimo e calvinismo. Per esempio, il discorso del figlioque è una variazione della logica che ha un impatto etico. L'impatto etico è che il Papa non è rappresentante di Dio in terra e quindi io posso disobbedire, e quindi ecco che si hanno le tante chiese autocefale, non so come si dice, ortodosse, ognuno la pensa come vuole e non obbediscono al Papa proprio perché il Papa non è rappresentante di Dio in terra, e questa implicazione etica l'ho cercata in una variazione logica, cioè del pensiero, della teoria. Io ritengo che lo Spirito Santo non proceda anche dal figlio, mi pare che sia così l'ortodossia, no? Per quanto riguarda Lutero e Calvino, cosa fanno questi due? Vanno a dire, e la Treccani la chiama teologia riformata, teologia avanzata la chiama, vanno a dire che l'uomo con le opere non ce la fa, che tutto è compromesso dal peccato e che quindi l'uomo non ha una responsabilità morale e quindi io non devo obbedire alla Chiesa. Vanno a dire che la Chiesa non ha un sacerdozio eletto da Dio e quindi io non devo obbedire al Papa e non devo obbedire al clero. L'implicazione etica ricercata è che io posso fare quello che voglio e poi nella mia vita privata, e poi per quanto riguarda la politica internazionale, la Svizzera e la Germania possono staccarsi da Roma perché, non essendo il Papa rappresentante di Dio in terra, non essendo il clero rappresentante di Dio in terra e non avendo il Papa l'infallibilità e quindi ognuno potendo pensare quello che voglio, l'approccio individualista alla scrittura, loro possono staccare i principi tedeschi e la Germania e la Svizzera, Ginevra, dall'obbedienza a Roma. Questa è l'implicazione etica, quindi variazione logica, implicazione etica. Poi ci sono tante altre cose, e il fatto rilevante, questa è una lettura potremmo definire ratzingeriana, no? Che Ratzinger sottolinea come la Chiesa, popolo di Dio in cammino, è un fatto divino. Ecco, ma io ho messo in luce appunto che non è che se i teologi non ce la fanno, dice l'ultima parola il Papa e si dice che la decisione è presa dallo Spirito Santo. Io ho messo in luce che la decisione del Papa ha una sua coerenza proiettata nell'etica fondamentale del no. Che cos'è questa etica del no? L'etica del no è un'etica che appunto dice all'uomo non commettere peccato. Lutero e Calvino, dicendo che le opere non guadagnano la salvezza, dicendo che le opere non ce la fanno, dicendo che l'uomo non è responsabile moralmente del proprio comportamento, dicendo che basta la fede per sapere che si ha Dio dalla propria parte, ecco che pronunciano un'etica del sì al peccato e quindi appunto partecipano con la nascita della modernità alla liberazione, sfogo delle pulsioni, delle passioni. Qualcuno, non so chi, Weber, non mi ricordo, pone un parallelo tra il protestantesimo e i totalitarismi, ma qui mi sembra di aver letto male, no? Anche perché forse c'è chi ha accostato il cattolicesimo ai totalitarismi, ma questo forse non è proprio mai avvenuto, proprio non è mai avvenuto questo. Diciamo, qualcosa dice Hegel, ma Hegel è totalitarista, quindi. Qualcuno ha messo in risalto il rapporto tra protestantismo e hegelismo in relazione ai totalitarismi moderni. Quello che si può dire è che la rinuncia, il dire no alla Chiesa e a quello che la Chiesa dice in campo etico, comporta una liberazione delle passioni, del peccato, dello sfogo, per cui sia una liberazione della passione non solo in senso sessuale, che poi nel XX secolo sarà la rivoluzione sessuale, ma una liberazione anche dal punto di vista dell'aggressività e quindi appunto i totalitarismi violenti. E poi si può enunciare un paradosso in Calvino perché laddove tu hai la liberazione della passione, vedi invece che Calvino usa una maggiore repressione. Diciamo che una maggiore liberazione della pulsione ha caratterizza il cattolicesimo in quanto ti si dice pecca e puoi confessarti. E in un suo libro Ruini ha messo in luce l'ipocrisia di questo meccanismo per cui uno dice commetto peccato perché poi posso andare a confessarmi, pagina 180 o 190, non mi ricordo. E quindi praticamente Calvino invece dicendo che l'uomo non è responsabile con le proprie opere della propria salvezza, esattamente il contrario di quello che dice Gesù, che dice le opere guadagnano la salvezza, non la ricchezza, non i beni, le opere, i talenti. Ebbene, ecco che Calvino crea uno stato a Ginevra repressivo, spionaggio, parla da Treccani di spionaggio, appunto una specie di totalitarismo religioso, la teocrazia, no? Mentre invece sappiamo che la Chiesa riconosce l'autonomia delle realtà terrene. Il fatto più importante e più grave di questi due, Lutero e Calvino, caratterizzati dal tipico narcisismo intellettuale che caratterizza tutti i professori universitari, cioè coloro che dicono poiché io ho studiato ho diritto a dire la mia, loro lo fanno nei confronti della tradizione ecclesiale e quindi formulano teorie che si discostano da quello che ha sempre detto la tradizione, e come nel Medioevo, non mi ricordo quando ci furono le eresie, loro formano eresie moderne, il protestantesimo è un'eresia, il calvinismo pure, no? E quindi praticamente dicono, loro, la Chiesa la pensa in questo modo, io la penso diversamente e il mio pensiero ha la stessa autorità della Chiesa perché la Chiesa è un fatto umano e quindi è giusto programmare la vita degli uomini in base al pensiero di un professore universitario che per il fatto di aver studiato ha diritto a dire io la penso così e ho ragione io rispetto a quello che dicono gli altri. Tanto sono teologi e pontefici, solo umani, con pensieri umani, peraltro sbagliati, così Lutero e Calvino. E sono professori universitari questi, no? Lutero, professore universitario. E quindi ecco, no? E ecco, per quanto riguarda la dottrina dei santi e il superuomo, altro elemento che caratterizza Lutero e Calvino, la negazione dei santi, semplice, sempre in base al principio di corrispondenza logica etica, io devo tenere nell'etica un comportamento tale da non riconoscere l'autorità della Chiesa e da non riconoscere il peccato, perché io voglio la liberazione del peccato, lo sfogo. E quindi, poiché i santi hanno sempre detto che il Papa ha ragione, nego i santi. Questo è un esempio di pensiero preprogrammato dalla volontà di avere un'implicazione etica. Io non voglio contenermi e quindi dico, nessuno mi chiede di contenermi. Per quanto riguarda la dottrina dei santi, risalta il fatto che quando uno viene creato santo si parla di virtù eroiche, cioè eroi, i santi sono eroi, e questo fa venire in mente il superuomo. E cosa significa questo? Discorso chiaro che non c'è bisogno di precisare. Il superuomo, nella prospettiva epistemica, è il cattolico, il credente, che fa il suo dovere. Egli sta in piedi e non si fa abbattere dagli eventi, e se gli eventi dicono ti schiaccio, lui subisce il martirio, ma lo subisce in piedi e col sorriso sulla bocca. Cioè, nessuno riesce a piegare il cattolico che fa il suo dovere, perché se anche viene schiacciato, che importa? Tanto io, dice lui, finisco in paradiso. E quindi praticamente la teoria del superuomo è quella che caratterizza l'etica cattolica e che Nietzsche non aveva compreso. E questo viene in mente appunto l'etica del sì. Il superuomo quindi è l'uomo cristiano, perfettamente cristiano, cattolico, cattolico non cristiano, è l'uomo che nella definizione epistemica è super, perché con l'etica diventa qualcosa in più rispetto a quello che era e oltrepassa se stesso tramite mettere a frutto i propri talenti. Questo è il superuomo. E poi appunto i santi sono nella storia della Chiesa degli eroi. Se si va a vedere la vita dei santi, ognuno ha fatto sempre qualcosa di particolare in base al quale è stato creato santo, no? Uno o più azioni particolari. E quello che risalta straordinario è che nella storia dell'umanità ci siano questi santi che in mezzo alla storia hanno lo spazio, per così dire, di riuscire a fare qualcosa di santo. E questo in relazione a quello che avevo detto di Mussolini nelle esposizioni precedenti, cioè i margini si stanno restringendo, mi spiego. Come puoi tu andare a pensare che sia possibile che ci sia un santo nel XXI secolo tra questi ragazzi di oggi che sono tutti davanti a internet, forse quasi tutti, molti, a vedere porcherie? Come può Dio trarre santi da queste persone qua? E invece ce la fa. Cioè, mentre il dragone, Satana, il serpente sembra restringere i campi, ti crea legni storti e appunto tu dici che quindi loro sono lontani dalla Chiesa, non tornano alla Chiesa, il figlio del prodigo non torna al padre, si è disperso e sembra non riuscire a tornare al padre, appunto Dio opera nella storia proprio per cercare, appunto riesce anche con immagini ristrette di oggi, dove la tecnica controlla tutto e tutti e ti porta al vizio, alla pornodipendenza, allo schiacciamento dell'uomo, al controllo, ecco, forse nella speranza cristiana Dio riesce a trarre santi anche da questi giovani che oggi hanno il piercing, bevono alcol, si drogano, fumano e fanno sesso. Appunto, i margini si restringono e forse i margini di azione di Dio stessi si stanno restringendo.